piano, se no perdo le porte. Siamo alla fine di questo giro dentro la chiesa, dentro questo tempio ottagonale che ha le quattro porte, e la quarta porta, dopo aver visto la porta del mistero, cioè chi entra nella chiesa in qualche maniera si sente investito del mistero, il disegno che Dio ha di unirsi a tutti gli uomini, e poi essere usciti e entrati nella porta dell'istituzione, cioè il mistero poi si configura nell'istituzione della Chiesa, della comunità. E d'altra parte la comunità appunto viene poi inviata alla missione, in missione. Ecco, dopo queste tre porte entriamo, anche se vedrete è difficile entrare qui, nella quarta porta, che è la porta del regno. Più che di una porta, qui si tratta proprio di un passaggio che è del tutto aperto, è completamente diversa dalle altre tre. Le altre tre in qualche maniera configuravano il recinto della Chiesa, cioè le altre tre porte erano fatte per condurre alla Chiesa e per realizzare la sua missione, no? Qui invece in qualche maniera è un orizzonte, è una freccia, il regno, verso il regno. E la freccia va in tutti i sensi, perché il regno di Dio è fuori, è dentro, avvolge tutto. C'è del regno dentro la Chiesa e c'è del regno fuori dalla Chiesa, perché sia la Chiesa sia il mondo sono contenuti nel regno. Adesso un po' questo disegno si chiarisce in qualche maniera, no? La Chiesa è una parte del mondo, per alcuni versi, e d'altra parte la Chiesa e il mondo sono avvolti dal mistero, dal regno di Dio. E su questa soglia del regno, che pure appunto non c'è Chiesa se non tiene questa breccia, se non tiene aperta questa fessura del regno, su questa soglia, più che di cose di Chiesa, come predicazione, sacramenti, ministeri, comunità, missione, oratorio, più che di queste cose di Chiesa, qui vengono in mente, come abbiamo sentito appunto, vengono in mente cose di Vangelo, soprattutto le parabole di Gesù. Il seminatore che lascia cadere il seme nel mondo tutte le mattine, le messi biondeggianti, il grano che diventa albero, la perla preziosa trovata nel campo, un'aspettata festa di nozze in piazza senza sognarselo, la pecora perduta di cui perdutamente va alla ricerca il padrone, il figlio scappato di casa, il padre che veglia anche di notte, queste cose qui appunto. Cioè quando si è nella chiesa dovrebbe sentire queste cose qui. Non bisognerebbe in qualche maniera nella chiesa parlare direttamente di chiesa. Per capire la chiesa, per parlare correttamente della chiesa, non bisogna partire subito dalla chiesa, ma bisogna interessarsi ad altro. Il nostro amore per la chiesa in qualche maniera deve restare un segreto tra noi, deve essere una cosa leggera, discreta, hai capito? E tante volte è talmente vero che uno dei motivi per cui la Chiesa è antipatica, uno dei motivi per cui la Chiesa addirittura ti dà fastidio, è la sicurezza e la durezza degli uomini di Chiesa, no? Cioè quando gli uomini di Chiesa pretendono, per esempio, di saper tutto già sull'uomo, o di parlare con troppa sicurezza in nome di Dio, ecco, questo crea distanza e diffidenza, Non ci credi? Alla fine non ci credi, no? Invece in qualche maniera ti affascina la Chiesa quando parla di qualcos'altro. Perché le cose più preziose che custodisce la Chiesa sono quelle che non le appartengono. E sono l'uomo e il regno di Dio. La Chiesa in qualche maniera è appunto un velo, un sacramento, un ponte, deve sparire. Quando i due sono uniti, la Chiesa non c'entra più. Il regno anzitutto, il regno, venga il tuo regno, no? Il regno che sta al centro dell'annuncio e della preghiera di Gesù. Infatti, quando noi predichiamo, celebriamo, facciamo chiesa, per che cosa è se non perché in qualche maniera si avvicini all'uomo a cui ci rivolgiamo, il regno, il Vangelo. E il Vangelo ha nel cuore l'annuncio del regno che viene, che è in mezzo a noi, e che pure è da attendere perché verrà come un regalo, come un lampo. In questo senso, in ogni discorso e in ogni questione che noi poniamo dentro la Chiesa, la prima cosa da chiederci non è che rapporto ha quella cosa lì con la Chiesa, ma che rapporto ha con l'uomo e con il regno di Dio. Con il regno di Dio e con l'uomo. L'uomo, appunto, è l'altra priorità della Chiesa, l'altra, per niente altra. Perché il regno di Dio è rivolto all'uomo, perché il mistero è la cura di Dio per l'uomo, appunto. L'uomo, l'umanità, ciò che è umano, è la via della Chiesa. Io ricordo molti ecclesiastici, anche il nostro vescovo d'allora, lo ricordo bene, ero in seminario, mi chiedeva una volta, non riesco a capire bene sta cosa di questo Papa. Questo Papa in certe cose è grandioso, no? E sapete che il Papa appunto aveva lanciato sta roba qui, l'uomo come via della Chiesa. Al nostro vescovo, ma anche a tanti ecclesiastici, sembrava un po' strano abbassare così la Chiesa, eh? Ma questa è la verità, appunto, l'uomo è la via della Chiesa. E perché mai? Non per una tattica, non perché allora bisogna impostare una pastorale umanistica. L'uomo è la via della Chiesa perché è la via di Dio, perché Dio è rivolto all'uomo, appunto. La nostra fede nel mistero, e quindi la cosa più bella che scopriamo venendo nella Chiesa è il mistero, appunto. Questa nostra fede nel mistero, nel piano di Dio, non ci porta lontano dall'uomo, non ci tira fuori dal mondo, dalle cose dell'uomo, e invece ci riporta incessantemente all'uomo. Impossibile dire venga il tuo regno, appunto, come faremo adesso. Impossibile attendere il regno, impossibile incamminarci verso il regno, senza passare per la via del regno, che è l'umanità di Gesù, solidale con l'umanità di tutti gli uomini. E allora poniamoci un momento a riflettere su queste due cose. La Chiesa dovrebbe continuamente far così, no? Girare la testa, Dio l'uomo, l'uomo Dio, il mondo e il regno. E la Chiesa è interna, è a servizio di questo rapporto. È a servizio del mondo, non dobbiamo avere schifo a dirlo. Sai, Maritain e altri hanno detto, vi siete inginocchiati davanti al mondo. Sì, se ti va. Perché Dio si è inginocchiato davanti al mondo, per alcuni veri. La creazione è questa. C'è questa concezione della Chiesa che si mette tra Dio e il mondo, come prima c'è Dio, poi c'è la Chiesa e poi c'è il mondo, please. No. Cosa si intende per mondo? È lo spazio in cui l'uomo diventa uomo, in cui l'uomo gioca la sua umanità. E quindi lo spazio sociale, politico, culturale, familiare, grazie al quale l'uomo riceve e costruisce la sua umanità. Per alcuni versi, per usare i termini che ha usato il Concilio, è proprio la mondanità del mondo, la secolarità del mondo, con la sua consistenza, con il suo spessore, con le sue regole, appunto, in cui l'uomo, nella sua libertà fragile e drammatica, costruisce la sua avventura. Questo è il mondo. E cosa intendiamo per regno? È la realtà ultima del mondo, è la realtà ultima svelata e nascosta in Cristo, rispetto alla quale tutta la realtà del mondo è una realtà penultima, ma il rapporto tra il penultimo e l'ultimo è stretto, appunto. In qualche maniera è il mondo che diventerà regno. Certo, lo diventa per una trasformazione, per una ricreazione, per una resurrezione. Il regno è il destino ultimo del mondo, preannunciato in Cristo, i cieli nuovi, la nuova terra, misteriosamente seminati su questa terra. Il regno, si potrebbe dire, è l'utopia cristiana, il luogo di un altrove che il mondo non può darsi da se stesso, anche se in qualche modo lo prepara, lo aspetta, vi tende. E allora il problema della Chiesa, lo capite, tutti i problemi che abbiamo di stile di essere Chiesa, nascono qui, no? Cioè, come fa a servire queste due cose la Chiesa? Come si articolano tra loro queste due dimensioni nelle quali si realizza il destino dell'uomo e il regno di Dio? Si articolano così che, per un verso, il mondo dice qualcosa del regno. Non c'è regno senza mondo. Non possiamo attendere il regno che è a partire dal mondo. Il punto di partenza, per alcuni versi, anche del regno, è il mondo per noi. È il mondo che ci è dato, questa è l'evidenza. Noi viviamo, noi siamo nel mondo, non possiamo esserci, vivere, pensare, agire, amare, costruire, distruggere, se non a partire dal mondo. Non c'è un altro punto di partenza per partire dall'uomo. Ma non c'è neanche un altro punto di partenza per dare un nome a Dio, per poterlo incontrare e parlare con Lui. Quindi non c'è regno. Gesù non avrebbe potuto dire il regno di Dio è qui. E Dio non avrebbe mai potuto rivolgersi agli uomini a dire vi do un regno, se non ci fosse stato il mondo. Se non potesse farlo, Dio, a partire dal mondo, a partire da quello che succede in casa, nelle piazze, nelle strade degli uomini, appunto, no? Come si fa, appunto? No, in molti atteggiamenti di Chiesa sembra quasi che il mondo sia una cosa a latere, che è lì per caso, se non da sputargli addosso per alcuni versi. Se vuol valere qualcosa deve venire in Chiesa, no? È una prospettiva che mi pare poco cristiana. Quindi non c'è regno senza mondo. Come potremmo immaginare un regno di Dio, desiderarlo, lavorare per la sua venuta, se noi non ne cogliessimo i segni, le radici, nella nostra vita umana e nelle condizioni, nelle vicende della nostra storia, che si possono cogliere i presentimenti del regno? E sono quelli che il Concilio chiama i segni dei tempi. Ciò che nel nostro tempo è suscettibile di creare l'uomo, ciò che nel nostro tempo è così umano da far presentire il mistero, il regno, ciò che va fatto crescere in umanità perché possa essere deposta la speranza del Vangelo, appunto, no? Il mondo dunque ci fa sapere qualcosa del regno. E, d'altra parte, il regno fa sapere al mondo qualcosa che il mondo è radicalmente incapace di conoscere o di darsi. Il regno è qualcosa di totalmente nuovo e gratuito, arriverà come una cosa nuova, sorprendente, imprevedibile per molti versi. E per altri versi arriverà come il compimento di ciò che il mondo aspira, cui aspira, nella sua costitutiva ambiguità. Appunto, il mondo non è che porta al regno, come si dice, per via diritta, quello che facciamo sulla terra, nell'aldilà è il regno di Dio. No, perché quello che facciamo sulla terra è ambiguo, andrà purificato, va tagliato. C'è qualcosa che dura, qualcosa che muore, appunto. L'impresa umana nel mondo è radicalmente in bilico. Nel suo cammino l'uomo non ha mai la sicurezza che la sua azione è buona, che è per il bene o per il male, per il vero o per il falso, per il compimento o la distruzione. Cioè, l'azione umana nel mondo è radicalmente ambigua, com'è la sua libertà. E il mistero attraversa l'ambiguità che avvolge il mondo e l'avventura umana, l'assume, ci passa, non la elimina, l'attraversa, e la traversata è drammatica, appunto. Qui c'è odio, qui c'è cattiveria, qui c'è morte che ci si dà a vicenda, qui c'è egoismo che lascia morire un sacco di gente, qui c'è falsità che nega la verità, qui c'è dispersione della verità. Il mondo è anche questo, è peccato appunto. E la traversata è drammatica e ci prende la paura appunto. E sul mare della storia si leva continuamente la tempesta. E Gesù è lì a invitarci di non avere paura. Non avete fede forse, ricordate sul lago? Questa è l'immagine del regno di Dio della storia. Nell'ambiguità della storia, nella drammaticità dell'esistenza umana, il regno di Dio attraversa il mondo in Gesù. È Gesù, la promessa del regno, e quindi la possibile fede nella traversata ambigua si fonda sull'evento di Gesù, in cui il regno di Dio ha preso corpo e figura umana. In questo senso, per i cristiani, il regno di Dio non è tanto un'idea, un'utopia, e neanche una verità definita. Il regno di Dio è Lui, è Gesù confessato come il Cristo. La distanza tra il mondo e il regno, la distanza tra la creazione e il regno, che se io non ho fede, o se io sono nel peccato, appunto, è una distanza invalicabile, mortale, siamo persi, appunto, no? Questa distanza viene colmata dal Salvatore. Cioè, tra il mondo e il regno passa Gesù. Vedete cos'è l'incarnazione, la Pasqua, no? Tra il mondo e il regno c'è il cammino tracciato da Gesù Cristo, la sua Pasqua, la sua traversata vittoriosa della paura e della morte. E grazie al passaggio di Gesù, il mondo... Vedete perché continuiamo a celebrare Messa, a celebrare Pasqua, a fare gli itinerari? Per tenere vivo questo passaggio, per dire a tutti gli amici, a tutti i nostri figli che non vengono in chiesa, per dire che si può aver fiducia. Perché grazie a questo passaggio, a questa Pasqua, il mondo può essere il luogo dell'attesa del regno, della ricerca del regno, il luogo in cui si accende la speranza, in cui in qualche maniera si preannuncia la realizzazione del mistero, e cioè la comunione degli uomini con Dio e degli uomini tra loro. Il mondo e il regno, e la Pasqua di Cristo che li collega. Allora si può chiudere il cerchio di questa strana trilogia, mondo, regno, chiesa, che avete in quello schemino, la si può chiudere proprio così, la chiesa che è appunto chiamata e mandata a conservare nel mondo il ricordo del passaggio di Gesù, ha il compito di tener viva la tensione che c'è tra il mondo e il regno. La chiesa è nata per questo. Esiste per questo, per stare nel cuore di questa tensione tra il mondo che drammaticamente costruisce la sua storia e il regno che ne indica il destino finale. Guardate qui, ve lo dicevo già all'inizio, per capire una chiesa bisogna guardare un'assemblea a messa. Guardate qui, è fatta da uomini e donne che credono con i piedi piantati in terra, perché noi siamo venuti qui con la nostra vita, con la nostra storia, siamo di questa città, di questo mondo. Sono questi uomini e queste donne che coi piedi piantati in terra credono alla promessa del regno, questa comunità che si riunisce nel giorno del Signore e poi si associa alla preghiera di Cristo, che è l'Eucaristia, all'azione di grazia di Cristo. Finita la preghiera eucaristica, questa assemblea alza le mani al cielo e dice: Padre nostro che sei nei cieli, venga su questa terra il tuo regno. Questa è la rappresentazione viva di che cos'è la Chiesa nel mondo. Sono gli uomini che appunto sperano che questo mondo conduca al regno di Dio, che ci credono appunto. Certo, questo dà alla Chiesa un grande compito e crea anche molti problemi. Cioè, questo pone la Chiesa in un rapporto difficile con il mondo, perché è un rapporto di somiglianza e di differenza, no? Il rapporto Chiesa-mondo, che è uno dei grandi temi della Chiesa conciliare, no? Cioè, per un verso la Chiesa assomiglia al mondo, è fatta di mondo, ci mancherebbe altro, no? Noi mangiamo, vestiamo, abitiamo, guardiamo, costruiamo, ci ammaliamo, ci curiamo come tutti gli altri, come tutti gli uomini di questa città, no? Noi siamo un aspetto del mondo, quindi la Chiesa appartiene al suo tempo, è fatta della stessa pasta degli uomini del suo tempo ed è, come vedrete il testo che avete lì, a partire dalle gioie, dalle speranze, Gaudium et Spes, dalle gioie e dalle speranze, dalla tristezza e dalle angosce, dalle attese e dalle realizzazioni degli uomini di questo tempo, che la Chiesa può parlare del regno e della sua promessa. Quindi, per un verso, la Chiesa è immersa nel mondo, è di mondo, è fatta delle cose degli uomini, condivide e vive delle speranze e delle angosce degli uomini. Per un altro verso, la Chiesa è lì dentro per significare una realtà che supera il mondo. È lì dentro per fare la differenza, per fare la differenza, non per assicurarsi la pelle. Cioè, è lì per significare nella storia degli uomini una differenza. Se la Chiesa è in tutto simile al mondo, se è un altro aspetto del mondo, non ha più niente da dire come Chiesa. E questa è una situazione difficile, E difatti non è che la Chiesa sia bravissima a fare questo mestiere, è difficile, per la verità, è difficile, lo capite, no? C'è il pericolo per la Chiesa di allinearsi troppo sullo spirito, sui costumi del tempo, di farsi assorbire come un elemento del mondo. Il sale diventa scipito, si scioglie ma non dà più sapore. Non si percepisce più che ci siano i cristiani in mezzo a noi. Può succedere, no? Oppure c'è il pericolo di cristiani che, avendo paura di consumarsi nel mondo, si mettono nel conventino, questa presenza impalpabile, spiritualistica, non incarnata. Oppure si costruiscono il castello e dicono: quella lì è una cosa e questa è un'altra cosa, ci mettiamo d'accordo tra potenze. Cioè, è così diversa dal proprio tempo da non essere capita, perché è un altro pezzo di mondo. E di fatto i rapporti tra Chiesa e mondo, sarebbe un capitolo affascinante questo, ma sono stati lungo i secoli, ma anche oggi nelle diverse sensibilità cristiane ci sono queste diversità, sono stati molto diversi e spesso anche sbilanciati. C'è il rischio della Chiesa di assorbire il mondo come una teocrazia e di negare la legittima autonomia del mondo. Oppure si può assorbire la Chiesa nel mondo al punto di farne una specie di mondo nel mondo, un mondo concorrente, dove la Chiesa non fa più differenza, appunto. Oppure si può immaginare la Chiesa e il mondo come due cerchi solo tangenti che coesistono ignorandosi, dividendosi la sfera religiosa e la sfera profana. Quando si toccano fanno un concordato. In realtà si tratta, mi pare che appunto, sono temi difficilissimi, lo intuite, io li sto rendendo molto semplici, ma si tratta in realtà tra Chiesa e mondo di una interiorità reciproca, uno è nell'altro, la Chiesa è nel mondo e il mondo è nella Chiesa, e soltanto tenendo insieme questa tensione è possibile che la Chiesa stia nel mondo, immersa con fiducia, con passione per il mondo, non per ragioni di conquista o di autodifesa, ma per far segno al mondo della sua destinazione finale in Gesù Cristo. Se a qualcuno interessano questi temi che intuite sono alla base della maniera di muoversi come cristiani, dello stile di essere, no? Sono queste differenze che fanno poi evidentemente modi diversi di fare chiesa, di fare i cristiani. E se qualcuno interessa, voi sapete che per questi tempi così difficili, noi abbiamo passato dei secoli in cui eravamo padroni del mondo, la cristianità, eravamo al centro di tutto. Invece questi tempi moderni ci hanno messo in un cantuccio, no? Questo appunto rende molto più affascinante, secondo me, più evangelica l'impresa della Chiesa, però difficile. Il Concilio, sapete, che ha fornito per i nostri tempi un testo faro, che è la Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo contemporaneo, che costituisce un invito coraggioso. Dopo una stagione di polemiche, sapete che per due secoli Chiesa e società moderna si sono beccati, si sono processati. Il sillabo di Pio IX, della seconda metà dell'Ottocento, ha elencato tutte le conquiste moderne e ha detto che erano eresie, per darvi un'idea. Un secolo dopo il Concilio Vaticano II ribalta il discorso con Paolo VI, si inginocchia davanti al mondo, scandalizzando i benpensanti, e dicendo: mi metto a tuo servizio per annunciarti un Vangelo, no? E riprende il dialogo con la società moderna, appunto un invito coraggioso dopo una stagione di polemiche a dialogare col mondo moderno, addirittura con un mondo che difende l'autonomia dell'uomo e la secolarizzazione del mondo. Un dialogo difficile, in ascolto dell'uomo e della sua cultura, per cogliere le domande profonde, le attese profonde, per far arrivare lì il Vangelo, la promessa. Un confronto franco, perché solo amando il mondo, solo rispettandolo, è possibile anche criticarlo seriamente. È possibile dirgli: ci diamo una mano per tenere in piedi l'uomo. Un dialogo franco, appunto, che è capace anche di cogliere ciò che in questo mondo moderno è compatibile con la verità dell'uomo e ciò che non lo è. E questo può aiutare l'uomo di questa civiltà a scoprire gli aspetti deboli, pericolosi di questa cultura moderna. E può dare alla Chiesa, lo si vede, dove si cammina in questa direzione si vede nascere una Chiesa nuova. Può dare alla Chiesa la possibilità di una presenza pertinente. Non ascoltate quelli che dicono che con l'uomo moderno non si può fare Chiesa. Non è vero. Anzi, io sono tra quelli che pensano che proprio con l'uomo di questa cultura si può fare una Chiesa molto viva, no? Molto più vicina a quello che intende il Vangelo per la Chiesa rispetto a secoli passati in cui eravamo invece bravi, cattolici tutti. È possibile una presenza nuova, evangelica, povera, fiduciosa, capace di dare speranza, soprattutto capace di dare speranza e di servire la causa del regno che Dio prepara anche per gli uomini di questo tempo.